l'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera e buon anno, perché l'ultima puntata l'abbiamo fatta che era il 2020, adesso speriamo questo 2021 che ci porti un qualcosa di buono. Probabilmente ci vorranno ancora dei mesi, però speriamo che l'aspetto più buio, che ha creato anche dei problemi alla trasmissione, si risolva. Questa sera abbiamo Luca Chistè, un fotografo doc, io direi.
Grazie.
Grazie dell'invito, perché non era in programma questa settimana ma l'altra, ma c'è stata un'inversione con un altro artista che aveva degli impegni e è stato disponibile, e mi fa piacere fare due chiacchiere. Io ho detto fotografo doc perché in trasmissione abbiamo avuto altri artisti che hanno fatto anche i fotografi all'inizio carriera o durante l'attività artistica, però diciamo hanno mischiato le cose. Invece tu sei proprio un fotografo, fra l'altro io dico doc perché diciamo i fotografi che lavorano a certo livello poi dichiarano le esposizioni, dichiarano che carte usano, cioè c'è tutta un'attività diciamo per dare delle informazioni allo spettatore di come sono fatte le fotografie, giusto?
Esattamente, sì. È una cosa a cui tengo molto, perché diciamo che la dimensione tecnica e la dimensione metodologica, dal mio punto di vista, fanno parte un po', come dire, dell'opera d'arte, no? Se noi pensiamo ai grandi fotografi anche del passato, penso per esempio ai grandi paesaggisti americani, una delle forti preoccupazioni che loro avevano era anche di chiarire al vasto pubblico, una sorta di nuova rivisitazione anche del medium fotografico, quali erano i materiali che loro impiegavano per produrre le loro opere. E credo che questo ovviamente non è l'elemento qualificante dell'opera, diciamo, però è un elemento che la rende sicuramente, come dici tu, più chiara, più trasparente, nella misura in cui l'opera viene proposta o magari è oggetto di attenzione per un acquisto o per un'esposizione, soprattutto in certi contesti museali, oppure ancora per esempio per un ambito collezionistico. Io non riuscirei mai a pensare di poter vendere una stampa o proporre un'opera a qualcuno che ne è interessato senza chiarirgli esattamente il numero di copie che sono prodotte, quali formati, quali carte hanno contribuito a renderla tangibilmente, come dire, fruibile, e ancora di più quale per esempio la durata prevista, perché purtroppo oggi uno dei problemi che, come dire, attanaglia, tra virgolette, passami il termine, la fotografia è proprio sapere quanto può durare nel tempo un'opera d'arte fotografica tradizionalmente intesa. E, ecco, io cerco di lavorare con delle metodiche che da questo punto di vista, come dicevi tu, tutelano e garantiscono sia i fruttori dell'opera dal punto di vista meramente estetico, sia possibili acquirenti.
Sì, io esempio, sono sempre stato abbastanza meravigliato diciamo del mondo fotografico, anche se non lo conosco in modo approfondito, lo conosco ma non in modo esatto approfondito e professionale. Però per esempio bisogna pensare che la fotografia è quella che ha cambiato un po' tutto il mondo artistico dalla fine 800 al 900 e tuttora è viva, e questo è per conto mio è un fatto positivo, e sono convinto che diciamo, anche se sta cosa è stata fatta anche anni fa, diciamo già con la pop art, dove l'opera d'arte fotografica, diciamo anche se veniva manipolata, è diventata un'opera artistica, però sono convinto che la fotografia è arte. Capisci? Non è solo fotografia.
Sì, diciamo allora, sul modo di intendere la fotografia, come dire, le opinioni sono molto articolate ed è un dibattito sempre aperto. Io ti devo confessare con grande onestà intellettuale che quando qualcuno mi definisce artista, e poi ti racconto un aneddoto che nei giorni scorsi proprio mi ha un po' sorpreso e che mi ha fatto ripensare a tante cose anche pensando a questa trasmissione, ritorno poi su questo concetto. Dicevo, la sulla fotografia il dibattito è molto aperto. C'è chi l'ha prodotta, l'ha vissuta esplicitamente come opera d'arte, quindi penso a grandissimi fotografi all'interno dei quali, per esempio, Mapplethorpe, il processo di produzione, ancora una volta ritorniamo a quello che si diceva prima, quindi con le sue straordinarie stampe al selenium, la sua rotazione di Moody, uno dei suoi modelli preferiti, sono da considerarsi tout court delle opere d'arte. Poi però c'è una dimensione che secondo me si è sviluppata parallelamente a quello che dicevi tu nella fotografia, che è stata un po', come dire, lo strumento che ci ha permesso di comprendere meglio e più da vicino la nostra realtà. È grazie alla fotografia, intesa anche come documentazione, come racconto, come capacità di descrivere i problemi del mondo, no? Che abbiamo potuto avere, come dire, un'osservazione che non fosse delegata al solo racconto scritto, alla sola descrizione o alla pittura. Non è un caso, ricordando quello che dicevi tu poc'anzi, che Delacroix, quando la fotografia è stata presentata all'Accademia di Francia, ha detto: da oggi la pittura è morta, perché la sensazione che avevano soprattutto i grandi vedutisti, i grandi paesaggisti della pittura, e tu sicuramente ne conosci molto più e meglio di me, era proprio quella che la fotografia in qualche misura fosse sostitutiva della pittura. In realtà questo non è mai accaduto, cioè diciamo le due dimensioni, che chiamiamolo così, a questo livello del ragionamento, se vogliamo le due dimensioni anche artistiche, hanno sempre convissuto interagendo spesso casi, e in molti casi la pittura, come dire, è diventata un mezzo per garantire un fine all'opera d'arte, integrandosi con la fotografia.
Per esempio, io ho avuto occasione di vedere alcune mostre tue diciamo a Trento in questi anni, e dopo sono andato a documentarmi, andare a vedere fotografie nel mondo dell'internet, perché ormai l'enciclopedia non si usa, si usa il mondo del web, certo. E anch'io, diciamo, approfitto, e una cosa che mi è restata impressa, a differenza, per esempio qua faccio anche un discorso abbastanza secco e la mia valutazione, però la faccio. Per esempio, io ho visto occasione di vedere fotografie e per esempio video di giovani, però visti uno o due si assomigliano tutti, perché per esempio io probabilmente che sono vecchio e che ragiono forse in un certo modo, a me piacerebbe che uno con una fotografia, con un video, mi dia anche un là positivo, mi dia una speranza, non solo il contemporaneo, un discorso sociologico, psicologico. Ecco, nelle tue opere, non chiaro, non tutte, però io noto questo discorso, cioè non sono solo documenti, ma fanno pensare a un qualcosa anche di che va al di là, che può essere positivo, comunque che fanno pensare, che fanno ragionare, non è solo un guardare un'immagine in modo passivo, per esempio.
Sì, ti ringrazio molto per questa considerazione, ed effettivamente quello che vorrei sottolineare è stato il tentativo del 1989, l'anno in cui ho fatto la mia prima mostra personale insieme a un grandissimo fotografo, purtroppo morto troppo prematuramente, che è Giuseppe Azzari, che era una rivisitazione in chiave critica di un lavoro che tu conosci sicuramente molto più di me, che era la tecnica di décollage di Mimmo Rotella. Già quel lavoro nasceva come una riflessione sulla società, diciamo, dei consumi e sulla comunicazione attraverso i manifesti pubblicitari, no? E le nostre immagini erano metafora del fluire del tempo, perché il manifesto nasce vivo, colorato, illude le persone che possa esserci una speranza dietro un messaggio consumistico, poi si decolora, si sbiadisce, si scompone, infine cade a pezzi. Da quella volta in poi, diciamo, io ho sempre cercato di perseguire un mio personale discorso, andando in una direzione molto precisa, che ha cercato di coniugare quello che io definisco una sorta di paradigma per il mio lavoro: documentare interpretando. Quindi sicuramente la mia è una fotografia documentaria, però anche una fotografia interpretativa, che in qualche misura cerca di lasciare spazio e dà fiato anche a quelle istanze molto importanti che soprattutto dal dopoguerra in poi sono subentrate nella fotografia del paesaggio contemporaneo. Penso all'opera di Chiaramonte, penso all'opera di Gabriele Basilico, di Luigi Ghirri, che penso tu conosca bene, e per esempio Guido Guidi, tutti artefici di un modo di interpretare il paesaggio che in qualche misura andava oltre la dimensione estetica, perché uno dei grossi problemi che ha afflitto la fotografia contemporanea e che affligge tuttora, sulla quale io cerco di portare, come dire, lo sanno bene quelli che lavorano un po' con me, uno spiraglio di luce, passami il termine, è proprio quello di andare oltre la fotografia estetica, di lavorare per una fotografia che abbia una storia, una sintassi, che costituisca un linguaggio autonomo capace di raccontare il nostro contemporaneo e, come dici tu, di lasciare però dei messaggi, delle finestre aperte, delle riflessioni. Io credo che una buona rassegna sia una rassegna che ti pone dei dubbi quando esci dalla sala, cioè che ti rimanga qualcosa, che ti faccia pensare, no? Ecco, io penso che quando riusciamo a cogliere questa dimensione in una produzione visiva, in una rassegna, abbiamo lasciato un buon segno.
Sì, io per esempio, io ho una certa età e sono nato, diciamo che alle elementari e alle medie i corridoi delle scuole erano veramente zeppi delle immagini dei fratelli Pedrotti sulla montagna Tartina. Certo. Ecco, io questa cosa probabilmente veramente l'ho assimilata e è stata probabilmente adesso col tempo una cosa che probabilmente mi ha segnato, perché bisogna pensare che io sono più di 30 anni che lavoro sul concetto di natura, però la natura ormai in senso classico è sparita, lavoro su pezzi di legno, cose varie, e perciò ultimamente per esempio faccio delle opere che si rifanno un po', prendo degli scarti nei vari cantieri di Vaia, a Vezzene o a Passocoe, e ci sono delle bellissime schegge e io subito ho visto delle montagne, ho visto le Dolomiti e mi è venuto in mente le cose che io da ragazzino vedevo nei corridoi, che non è che pensavo ancora di fare, diciamo, l'artista che era, però sono quelle cose che ti restano. Vedendo anche delle tue immagini è una gioia vedere come la fotografia può fissare, bloccare l'immagine del nostro Trentino, che io dico sempre l'abbiamo veramente bello, ma non capiamo il bello che abbiamo.
Sì. Ecco, su questo mi viene in mente una riflessione molto importante che coniuga, come dire, la dimensione documentaria con la dimensione concettuale. Recentemente ho fatto un lavoro anche in catalogo molto importante con Terry Maffei Guerré, che è una coautrice. Abbiamo realizzato per quasi 13 mesi un'operazione, chiamiamola così, di interpretazione del territorio, cioè dalla stessa postazione abbiamo lasciato in opera una fotocamera per 13 mesi e, abitando Terry lì, lei ha potuto in molte parti del giorno documentare le variazioni di una natura che sono una porzione delle Bocche di Brenta, che continua a cambiare. Quindi il senso concettuale di questa operazione è che una natura che noi sappiamo che è immutabile ed eterna, perché le Dolomiti sono nate prima che nascesse l'uomo e probabilmente gli sopravviveranno, soprattutto se andiamo avanti così, però sono mutevoli nell'apparenza. Quindi questa, infatti, non a caso il titolo, secondo me quanto mai interessante, che mi ha suggerito Tristano Scarpetta, un giornalista, è il mutare dell'eternità, cioè qualcosa che noi possiamo registrare attraverso le manifestazioni che la natura ci offre nel corso del tempo e delle stagioni. E questo progetto, che è piaciuto moltissimo a Trento Film Festival, Trentino Marketing, che l'hanno poi anche sostenuto per ovvi scopi anche promozionali, diciamo, del territorio, devo dire che ha incontrato un grande favore per il pubblico, perché ha potuto prendere visione di questa dimensione spesso a noi nota ma non così evidente. Quindi vedere esposte queste grandi fotografie stampate, devo dire, con una tecnica che, come tu sai, io uso, fine art, di cui ho curato personalmente la post produzione, la stampa, eccetera, ha permesso di entrare in una dimensione, passami il termine, affettiva con un paesaggio che diventa, come dire, il riflesso delle nostre inquietudini interiori, perché il paesaggio ci rimanda ciò che noi siamo. E quindi queste, per esempio c'è una foto molto bella che Terry ha avuto la prontezza di scattare di un durante un temporale, oppure dei meravigliosi tramonti, piuttosto che delle albe, piuttosto che la rossadiera delle Dolomiti e così via. Ecco, diciamo che con questo lavoro abbiamo cercato proprio di assegnare alla fotografia una paternità, una dimensione concettuale che secondo me va molto oltre, come dicevi tu prima, l'aspetto documentario, e credo che questo lavoro sia stato accolto nell'essenza. Tra l'altro c'è stato un grosso anche ritorno di interesse sulle immagini, ecco, diciamo così.
Allora adesso, dopo aver fatto questo inizio direi molto, molto alto,
sì,
anche se, come dico, sicuramente tu ne sai più di me, e tu quando è che hai iniziato a fare il fotografo?
Io ho una bellissima domanda, ti ringrazio. Ho iniziato esattamente nel 1979-1980. La mia prima fotocamera era una Pentax MX completamente manuale, che forse tu conosci, a pellicola ovviamente, e la cosa che mi ha incuriosito della fotografia non era solo il riprendere ovviamente le situazioni, le persone. A quell'epoca non avevo molte consapevolezze. Era però, come dire, la possibilità di sviluppare e stampare le foto, cioè consideravo quel mondo come dire una sorta di magia, no? Mentre oggi diciamo il fotografo è un fotografo le cui competenze sono di ordine informatico e, come dire, di ordine molto tecnico sull'aspetto digitale, su queste cose, allora la competenza fotografica era un po' quella dell'alchimista, del chimico, insomma, dovevi conoscere più le formule e capire quali erano, per esempio, i migliori bagni di sviluppo per ottenere certi risultati dai negativi piuttosto che dalle stampe, così. Quindi diciamo era una fotografia molto legata alla sperimentazione. Oggi la fotografia, diciamo, forse per certi aspetti, anche se poi ne ha acquisiti molti altri, è diventata un po' più omologante, no? Il digitale, diciamo, ha appiattito un po', cioè questa presunta creatività affidata, come dire, a delle applicazioni, a delle cose che però offrono risultati oggettivamente molto, molto standardizzati. E solo grandi personalità, come dire, fotografiche contemporanee riescono ad andare oltre e, utilizzando quegli strumenti, a creare delle opere d'arte o delle fotografie che sono degli unicum, diciamo così, no? Ecco, quindi io ho iniziato nel 1980, peraltro per una ragione molto precisa, perché a quell'epoca collaboravo per un'altra grande passione che avevo con delle riviste di carattere aeronautico, e quindi facevo un po' il reporter negli aeroporti, avevo i permessi per entrare, infatti ho anche un discreto archivio aeronautico di quel periodo. Poi c'è stato un evento tragico a Ramstein, quando è caduta la pattuglia acrobatica, e da lì in poi, sviluppando nel contempo anche interessi per l'antropologia visuale e l'antropologia culturale più in particolare, ho accompagnato la fotografia, diciamo, al mio percorso di studi, cioè il mio percorso di studi di carattere sociologico si è sovrapposto alla fotografia, e la fotografia è entrata come piena consapevolezza in quella dimensione.
Ma io volevo sapere, per esempio, perché quando vado a parlare con un artista, diciamo, è una domanda classica che si fa, però diciamo, dal punto di vista della fotografia, sei un autodidatta o hai avuto qualcuno che ti ha dato delle dritte, che ti ha dato diciamo degli strumenti per poterla fare?
No, diciamo, sono un autodidatta per quanto riguarda la dimensione tecnica. Sono debitore a moltissime persone, tra cui Enrico Gusella per il libro che ti ho portato stasera, Giovanna Calvenzi, che è stata una curatrice per me molto importante, e altre figure di riferimento che hanno operato su di me una significativa, come dire, un significativo lavoro dal punto di vista concettuale e soprattutto dal punto di vista del linguaggio sulla fotografia.
Però dal punto di vista pratico, diciamo, sei un autodidatta.
No, sono autodidatta.
Perciò con la sperimentazione,
migliaia.
Come hai detto tu, l'alchimia, io mi ricordo,
sì.
Io se ho fatto fotografia l'ho fatta solo all'Istituto d'Arte in funzione di,
certo,
di tecniche che si usavano, però mi ricordo che era bello andare in questa camera camera oscura, che l'occhio doveva abituarsi a vedere le cose, sì. Poi provare i vari acidi, provare le varie carte. Io per esempio, che mi aveva dato un po' di ABC, diciamo, della fotografia, era stato il professor Vitturini, sì, che insegnava alla scuola d'arte, perché noi si faceva la fotografia, che però dopo si portava spesso da usare nella serigrafia, perché era una delle tecniche che al laboratorio, certo, si usava, no? Però io mi ricordo che sto discorso di poi Durst o non Durst, altre marche, cioè era veramente, era, diciamo, un aspetto alchemico, ma però era anche un aspetto piacevole. Io me lo ricordo come una cosa, sì, perché... quasi quasi, non dico giocare, però questo aspetto ludico, ecco, questo mi ricorda.
Sì, qualcuno diceva che nulla è nel nostro intelletto che non sia prima nell'esperienza. Non lo dico in latino ovviamente, perché non ha molto senso qui, no? Quindi diciamo l'approccio di Locke sul tema dell'empirismo, cioè sulla sperimentazione. Tu stai ponendo una questione che secondo me è fondamentale da un punto di vista filosofico, cioè imparare, come dire, attraverso la capacità di gestire anche manualmente le cose, quindi che però era a sua volta figlia di un'altra cosa che secondo me un po' si è perso per strada, perché io vedo che c'è un gap fra la dimensione tecnico-pratica, questo modo di scattare un po' bulimico, un po' vorace, eccetera, no? Quindi si scattano tante foto senza sapere cosa, mentre all'epoca prima si studiava, poi si scattava, poi si sviluppava e si sviluppavano i negativi e poi si stampava. Quindi io, diciamo, ho accompagnato sempre in maniera, credo, molto robusta un percorso teorico forte, studiando tantissimo testi, non solo italiani ma anche testi inglesi, per esempio di sensitometria, cosa che pochissime magari persone hanno fatto. Quindi mi sono, come dire, sciroppato tutti gli studi di Ansel Adams sul sistema zonale, piuttosto che su altre tecniche di sviluppo di stampa, e poi ho cercato di trasferire queste nozioni teoriche nella dimensione pratica. Cioè io volevo, perché è una costante mia sistematica, io voglio a un certo momento vedere il risultato tangibile di ciò che ho preso dal punto di vista teorico, lo voglio vedere finalizzato in quella che tu chiameresti l'opera, che io chiamo, diciamo, la stampa, insomma, o il negativo in questo caso.
Ne parliamo dopo, okay. Per me è un'opera, perché da tante cose che mi dici, sì, io sono contento che ti ho come fotografo, ma io dico, senza metterlo neanche fra virgolette, sei un artista. Adesso facciamo pausa, Vito. riprendiamo la nostra chiacchierata con Luca. E diciamo, io vedi che ragiono da artista, non da fotografo, anche se i due mondi sicuramente sono complementari. Io sono convinto che nelle tue opere, anche se tu dici che sei un fotografo, c'è un discorso artistico ben profondo e molto molto interessante. Una cosa, per esempio, che io ho notato, diciamo, nel mondo artistico così trentino, che la divisione netta fra arte e fotografia in realtà è stata con gli anni 2000. Prima si faceva le mostre dei fotografi dei vari circoli. Io conoscevo delle persone di quello di Mattarello,
sì.
Perché conoscevo due o tre persone e dopo ce n'erano degli altri, però era un mondo a parte. Con gli anni 2000, un po' anche con lo stimolo delle nuove generazioni, per esempio nelle varie collettive che ho fatto anche fuori il Trentino o nel Trentino, all'interno di una rassegna, di una collettiva, c'erano anche i fotografi che prima non esistevano. E questa cosa, per conto mio, questo fatto è stato molto importante anche per gli stessi artisti, dove la fotografia mentalmente hanno capito che poteva essere un'opera d'arte, perché certi tipi di fotografie, per esempio io se faccio 100 fotografie con una macchina adesso digitale, una me ne può venire dal punto di vista artistico, ma è un caso. Capisci? Invece, se uno è un fotografo, ha gli strumenti, questa cosa sicuramente non la fa in questo modo, ragiona, perché anche fare una fotografia non è una stupidata, ci sono delle regole, c'è l'ABC e non è una cosa che si fa a caso, bisogna certe persone che, per esempio, decidono nelle fotografie di fare degli animali, si fanno giorni di posa per far riuscire a fare certe fotografie o certi documentari che sono bellissimi, ma c'è un lavoro, c'è una metodica dietro che non è una cosa che nasce così da niente. E sono convinto che nelle tue fotografie, come dico prima, c'è un fare artistico che probabilmente ce l'hai dentro, dopo fai il fotografo perché il tuo strumento è quello, non è la pittura, non è il disegno, però mentalmente è l'aspetto creativo che hai in testa è d'artista.
Sì, ti ringrazio. Come ti dico, può essere, nel senso che faccio riferimento a quell'aneddoto che ti ho raccontato prima, no? Pubblicando un lavoro recente che ho fatto lo scorso anno, esattamente un anno fa, a Grado, prima del lockdown, ho pubblicato una serie di immagini il cui tema fondamentalmente era la peculiarità della luce, perché Trieste, la laguna di Grado e quell'interland, di quelle città friulane, aveva una luce straordinaria. E quindi ho costruito tre piccoli racconti, ho suddiviso questo grande racconto in tre step, ragionando sul tema, della luce, no? E nel commentare la terza serie, una persona mi ha detto: beh, se poi questi luoghi, che sono molto belli, vengono visti con lo sguardo di un artista, era il commento, allora, l'immagine acquista ancora più valore, no? Io ho risposto: ma a dirti la verità, io faccio fatica a identificarmi con il termine artista, mi considero un fotografo e prevalentemente, ho aggiunto, un artigiano fotografo, no? Ecco, e ci sono stati due commenti molto interessanti. Uno di una mia cara amica che mi ha detto: sei un bravo artigiano e l'arte ha bisogno di artigiani. E il secondo commento invece è stato di una persona incredibile, che qui mi piace anche ricordare, Celestino Castagna, che mi ha scritto un commento molto bello. Mi ha detto: guarda che tu non lo sai, ma tu sei un artista, perché io ho visto una tua mostra, quella del 1989 che citavo prima, e ho seguito le tue mostre, cosa che non avrei mai creduto possibile in tutti questi anni, e posso dire con certezza che nel tuo percorso autoriale, tra parentesi, confluiscono queste istanze artistiche. Me lo stai dicendo tu, me l'ha detto lui, me l'hanno detto altre persone, forse un po' comincio a crederci, non lo so.
Beh, io sono convinto di sì, cioè nel senso che nella mia piccola esperienza, che sono un critico, perché no, non lo sono, però per conto mio c'è così. E poi comunque ragionare che diciamo la fotografia sia staccata dal mondo artistico mi sembra difficile, questo, perché è stato uno strumento fondamentale, proprio come dicevo prima. Guarda, da fine 800 e tutto il 900, non penso anche solo per esempio alle sperimentazioni, perché ho avuto
i chimigrammi di Veronesi, tanto per citare qualcosa,
o le sperimentazioni che ha fatto nel periodo futurista per esempio,
certo,
o nel periodo del Dada.
Assolutamente.
Sono sperimentazioni che certe persone hanno difficoltà a farle adesso. Questo vuol dire, perciò, capisci, facevano fotografia, ma in realtà erano degli artisti che usavano il mezzo. Io la vedo come un mezzo invece che usare il pennello, usare materiali, usare qualsiasi cosa, no? Però è un discorso mentale, è un discorso, capisci, che cioè, perché l'opera d'arte è un prodotto, è un qualcosa che è tangibile, però il lavoro che viene fatto mentalmente e avere certi tipi di conoscenze anche artigianali sono fondamentali, perché il fare, diciamo, è fondamentale. Non si può imparare solo l'aspetto tecnico e dire e dopo sono artista. No, ci sono tutte altre una serie di componenti, e io sono convinto che anche nella fotografia c'è questo tipo di mentalità. Se uno diciamo non è solo un fotografo che serve per la cronaca, per i giornali e cose del genere, che è un altro discorso, anche se anche lì ci possono essere delle fotografie che sono interessanti, ma possono essere per un fatto sociologico, per un fatto storico, per un fatto di cronaca, che uno arriva lì per primo, perciò è un altro discorso. Nel caso tuo, diciamo, le fotografie che fai non sono solo cronaca, sono tutt'altro.
No, allora vorrei fare due riflessioni su questo, perché, come dire, mi sono molto sollecitato dalle tue considerazioni, che trovo molto molto interessanti, appunto, e forti. La prima è: sul mio lavoro io non lavoro mai, e chi mi conosce lo sa bene, senza un preordinato piano di ricerca. Cioè, io prima penso a un progetto e poi lo sviluppo. Cioè, per me è fondamentale, e questo mi viene dai grandi insegnamenti, come dicevo prima, delle persone che ho incontrato nel mio percorso. Emanuela Renzetti, tanto per dirne una bravissima antropologa, che con lei, ancora prima di laurearmi, avevo già pubblicato un libro sul più antico pellegrinaggio dell'arco alpino. Esiste un piano di ricerca, ci sono delle ipotesi, queste ipotesi vengono confermate o amplificate da ciò che il campo ti restituisce. È l'approccio etnografico, l'approccio, come dire, della fotografia, se vogliamo, nel mio caso, antropologica, no? Quindi tu, come dire, utilizzi questo. Poi queste istanze per me sfiorano anche dimensioni che sono più di natura concettuale, cioè ci sono delle immagini che diventano metafore, sono dei discorsi aperti, si aprono delle finestre. Ti faccio un racconto. Molto prima che scoppiasse questa moda di fotografare gli edifici abbandonati, era il 1992, sono forse uno dei primi fotografi trentini, ho documentato, e penso che siano pochi gli archivi che possono avere queste immagini, come dire, tutta la fatiscenza dell'industria trentina, quindi la SLOI, piuttosto che l'ex ferriera di Via Brennero, di cui nessuno ha più memoria, piuttosto che la Lumetal di Mori, che poi è diventato un luogo molto, come dire, frequentato dai fotografi, no? Ecco, ante litteram io avevo cercato delle chiavi di lettura di quel mondo che stava, come dire, decomponendosi, perché la decomposizione era già nelle cose, cioè nel senso che erano già reliquiati industriali, ma era anche negli oggetti che si trovavano lì, con una dimensione assolutamente straordinaria dal punto di vista metaforico. Quando sono andato lì avevo delle ipotesi di ricerca molto precise, volevo lavorare sulle sopravvivenze segniche, perché cercavo delle tracce attraverso quello che i muri e le strutture mi restituivano di chi aveva vissuto quei luoghi passandoci magari una vita. Quindi sempre questo interstizio, no, fra una riflessione, come dire, se vuoi di natura psicologica, intellettuale, e una dimensione però anche di natura sociologica, cioè ero anche preoccupato dagli operai che avevano vissuto dentro quei luoghi. Invece quello che ho trovato, e da qui l'idea che le ipotesi si amplificano rispetto a quello che tu progetti, è stato per esempio scoprire che la natura aveva, come dire, invaso completamente questi spazi, stava riappropriandosi di luoghi e ambienti che l'uomo le aveva sottratto. Quindi tu prima hai fatto riferimento alla natura, quando tu vedi che le scale sono praticamente divelte dalle radici delle piante, quando vedi che le piante entrano dentro le finestre, spaccano i serramenti, rompono i vetri, è come se questa natura, quando non ci sarà più l'uomo, come dire, ammorberà nuovamente il nostro pianeta, facendolo ritornare, seppur con queste sopravvivenze, a quello che era. Questa è la prima riflessione. La seconda invece è sull'integrazione fra fotografia e, come dire, e altri medium, mezzi di, più che medium, mezzi con cui far produrre un'opera, mi rinvia a un grande caro amico scomparso, che è Adriano Eichel, di cui esiste un'associazione che è l'associazione Eichel per la fotografia, e qui saluto tantissimo Claudia Sartori, che è stata la sua compagna, per cui un pensiero di grande affetto a lei e a tutti quelli che si adoperano per raccontare l'opera di Adriano Eichel, Renato Zuani piuttosto che Antonio Cossu, piuttosto che Rita Corradini, insomma tutte le persone che gravitano intorno al mondo dell'associazione Eichel, per ricordare la figura di Adriano. Adriano, secondo me, nella prospettiva che hai indicato tu, è stato l'unico, lo dico veramente con grande affetto, l'unico.
Io ti dico subito, sono d'accordo, è stato l'unico.
È stato l'unico che ha saputo integrare, diciamo, mezzi e strumenti diversi, facendoli confluire in un'opera d'arte la cui essenza era visiva, ma che si avvaleva di una quantità di contributi che erano oggetti, che erano elementi che lui assemblava con una chiarezza intellettuale straordinaria. L'opera più famosa, e che l'ha anche consacrato un po' nelle gallerie italiane, non solo, anche all'estero, esposto anche a Salerno, eccetera, il Codice Duval, no? Queste tavole straordinarie che immaginano un alter ego che fa l'archivista dentro un museo. Ma non solo in quell'opera lì, anche i suoi fotocollage, cioè le cose che lui usava. Il primo lavoro importantissimo, La Sfera, come dire, è un viaggio straordinario dentro l'otturatore di una fotocamera che ci apre un mondo che è quello dell'inconscio, su cui Adriano lavorava tantissimo. Quindi quando io penso a fotografia d'arte, penso a Adriano Eichel, cioè per me la fotografia sposata all'arte, nella mia semplificazione mentale, se vuoi anche magari un po', passami il termine a rozza, è Adriano Eichel. Perché Adriano Eichel era un grandissimo, e sono molto contento che siamo riusciti a dedicargli una grande antologica a Palazzo Trentini, perché lo merita, perché come sai Nemo profeta in patria.
Sì, beh, difatti lui, io mi ricordo, lo conoscevo, non in modo approfondito, però lo conoscevo perché avevamo amici comuni, e comunque lui, tu dici, importante questa mostra, perché lui era più che uscito fuori dal Trentino che non dal Trentino.
Assolutamente, è una cosa che a me, come dire, feriva. E lui tra il resto aveva consapevolezza di questo. L'unica cosa che mi dispiace è che, come spesso accade, queste antologiche vengono sempre realizzate post mortem, no? Questa è una cosa che mi addolora moltissimo, perché sarebbe stato molto bello che la nostra comunità, come dire, gli restituisse quel valore che lui meritava anche in vita. L'opera gli sopravvive, tu lo sai meglio di chiunque.
Sì, altro. Sì, no, ma
l'opera ci sopravvive, e forse, come dire, l'ascito morale e intellettuale più grande che possiamo lasciare ai nostri figli, a chi verrà dopo di noi, un viatico, qualcosa che ricordi quanto si è speso in vita per cercare di costruire un discorso. Io sono molto contento che ci siano tante cose mie, perché un giorno purtroppo accadrà, e spero accada prima di qualche altro evento, tra virgolette, morirò lasciando però a mia figlia e a chi mi vuole bene, la mia compagna, come dire, qualcosa che è testimonianza di quello che sono stato, di quello in cui ho creduto, capito? E questo forse, questo sì, è una sorta, come dire, di testamento intellettuale che credo sia importante. Nel caso di Adriano è un lascito enorme, che speriamo anche con lavori futuri di poter far raggiungere le istituzioni preposte, perché sarebbe molto bello, insomma, che...
Sì, il guaio è, diciamo, di un artista che muore sperare veramente che ci sia poi delle persone che ci studiano sopra, che recuperano i materiali, perché la storia dell'arte ti insegna questo. Purtroppo è più importante dopo la morte che non tanto durante la vita, però ci vuole anche lì poi delle persone, uno studioso, una studiosa, un ricercatore, uno che deve fare una tesi di laurea, che riesce a studiare sopra quello che è fatto, e dopo lì purtroppo la storia dell'arte è fatta in questo modo e non c'è niente da fare. Però è importante che poi ci possa essere qualcuno che diciamo abbia la voglia di riuscire a prendere questi materiali. Per esempio, io sono convinto che, per esempio, diciamo, fare l'artista fuori di testa non ha senso, bisogna anche essere metodici, mettersi via dei materiali, delle cose, proprio perché se hai poi la fortuna di qualcuno che ti fa una ricerca, che il materiale lo trova, perché io, diciamo, conosco, diciamo, una serie di critici e mi dicono che è importante questo discorso, perché sennò uno, certo, diventa matto.
Ma io credo molto a questo discorso, così come appunto è importante lasciare delle opere per qualcuno che potrebbe, come dire, continuare il nostro lavoro quando non ci saremo più. Altrettanto importante per i fotografi, è una cosa su cui sto anche questa battendomi tantissimo, è importante l'archivio. Un fotografo senza un archivio non è nessuno, cioè oggi un fotografo vive in virtù dell'archivio. È per questo che è molto importante avere cura dei propri materiali, e aggiungo, così come ho detto anche la volta scorsa, che è molto importante pensare a una fotografia che sia stampata. Se noi pensiamo che la fotografia debba vivere solo sui social, sui mezzi di comunicazione effimeri, stiamo prendendo veramente un grosso granchio, cioè stiamo commettendo un gravissimo errore.
No, io direi che proprio il mondo dell'arte, la ricerca, diciamo, critica storica, non ha ancora fatto il passo, diciamo, di utilizzare come mezzo di informazione i social, ma ancora si basa sulle cose pratiche, sulle cose, sui cataloghi, sulle opere, sui disegni e cose varie. Mi ricordo che mi diceva Scudiero che tuttora lui, se deve fare una ricerca, la base di partenza è quella,
certo.
Poi al limite va a vedere qualcosa, però se non c'è quello non riesce a mettere insieme, diciamo, a creare una ricerca, a creare una storia di dell'artista che si va a fare.
È verissimo, sono completamente d'accordo, tant'è che aggiungo, per esempio, io oggi quando mi propongono magari un lavoro, una rassegna o qualcosa del genere, cerco sempre, anche se magari per quanto minima possa essere, compatibilmente con i budget che sono sempre, come sai, più, come dire, rosicchiati, sempre più difficili da individuare per fare operazioni sulla cultura e sull'arte, io chiedo sempre che ci sia un accompagnamento di un saggio, di un catalogo, qualcosa che rimanga, che certifichi l'opera al di là dell'opera, cioè qualcosa che in qualche misura la documenti, la testimoni, l'accompagni. Io ho fatto delle mostre che secondo me sono state anche importanti, di alcune purtroppo non ho il catalogo, e penso per esempio a una mostra che ho esposto al Film Festival Internazionale della Montagna, una mostra sulla Cappadocia, che mi ha dato grande soddisfazione con queste stampe grandi fatte con tutte col banco ottico. Cioè, sono andato in Cappadocia e sono rimasto lì per un periodo insieme a Paola, la mia compagna, per fare queste riprese su quel paesaggio che avevo già in mente come avrebbe dovuto essere rappresentato. Le fotografie sono una rappresentazione mentale di quel paesaggio, di quel viaggio, ma il più grande dispiacere che ho è che sulla Cappadocia non sono riuscito a costruire un catalogo. La mostra è stata esposta in diverse circostanze, la più importante è stata quella che ha accompagnato proprio una delle, degli eventi collaterali di Trento Film Festival, però non ho il catalogo e questo per me è un dispiacere. Quindi
poi io volevo farti una domanda pratica, perché io vengo un po' dall'aspetto manuale. Per esempio, le fotografie usi diciamo ditte per esempio trentine o ti rivolgi fuori dal Trentino?
No, faccio tutto da me.
Fai tutto da te?
Sì.
Allora qua direi che sei ancora decisamente...
Cioè, allora, il tema è questo. Diciamo che fino a certi formati io sono attrezzato per stampare completamente le mie, chiamiamole a questo punto in onore alla trasmissione, le mie opere, tra virgolette. E sopra certi formati devo andare, come si dice in gergo, in outsourcing. In questo caso uso uno stampatore di fiducia con cui ho un rapporto da molti anni. Non so
Trentino
se...
o fuori?
Trentino. Che è una persona che è molto sintonizzata, peraltro molto preparato, e che è in grado di intercettare perfettamente. Non ne faccio il nome per ovvie ragioni di opportunità. Per tutte le altre cose invece stampo tutto da me. Io ti dico di più, se potessi mi fabbricherei anche le cornici, quelle invece le faccio fare anche queste da un'artigiana trentina bravissima che lavora e opera a Borgo, con la quale ho un'intesa straordinaria.
Facciamo l'ultima pausa, poi facciamo gli ultimi 5 minuti di chiacchierata. Riprendiamo i nostri ultimi 5 minuti con Luca, che si parlava, ti avevo fatto la domanda se ti appoggiavi a qualcuno e tu mi hai detto faccio io, e questo fare a me piace molto, perché diciamo con l'arte contemporanea spesso e volentieri artisti devono appoggiarsi a artigiani, a tecnici per fare certe opere, perché non hanno più la capacità di farle, ma hanno solo l'idea. E invece questo discorso diciamo artigianale fra virgolette di fare la fotografia ma anche stamparla, per conto mio è proprio il massimo. Questo vuol dire, perché è importante, anche perché il mondo, diciamo, della stampa è un mondo abbastanza complicato, sì. non è un mondo così facile, perché fare una fotografia di un compleanno, di qualcosa, è un discorso, ma se si vuole un certo tipo di fotografia è un mondo tosto, complicato.
Sì, ti ringrazio perché è veramente una, come dire, una grossa riflessione e che mi coglie proprio nel vivo, no? Perché tutti quelli che mi conoscono bene sanno che per me è impensabile scindere, come dire, lo scatto dalla produzione materiale di quello scatto. Io stampo non solo per me, ma avendo, come dire, una sorta di workflow, cioè un processo di stampa molto, molto ben strutturato, stampo anche per sia per fotografi, sia recentemente mi è capitato una cosa molto bella di stampare anche per degli artisti che volevano, come dire, che hanno usato sia la fotografia ma anche per esempio per la riproduzione delle loro opere, e quindi l'obiettivo era quello di rendere come dire le cromie, i contrasti, i micro contrasti per esempio presenti all'interno di un quadro il più precisi possibile all'originale, e questo mi procura, come dire, una grande gioia, per cui io oggi lavoro, come ti dicevo prima, a microfoni spenti, sia con camere digitali, ma lavoro ancora con camere a banco ottico cosiddetto, quindi con pellicole in grande formato 8x10 pollici, 4x5, e sviluppo assolutamente da me i negativi, non oso immaginare di poter dare, come dire, uno scatto da sviluppare a qualcuno, non perché non ne sia capace, ma perché mi sentirei, come dire, ferito, no? È proprio la voglia di gestire il processo. Ecco perché forse, come abbiamo lungamente discusso in tutta la trasmissione, mi sento un po' più un artigiano che magari che un artista, anche se poi forse a questo punto mi rendo conto che effettivamente produrre l'opera equivale ad inserirsi un po' in una dimensione artistica. Poi, sia che si tratti di un file digitale, sia che si tratti di un negativo, io lo finalizzo comunque a un file digitale in altissima risoluzione che stampo da me. Io sono attrezzato per stampare fino alle dimensioni sulla larghezza di 60 cm lungo quanto serve, per cui faccio anche dei,
perché ci sono i rotoli,
esatto, faccio anche dei formati panoramici, perché ho anche una fotocamera panoramica che fa dei negativi 6x17 con un obiettivo Schneider che è favoloso, scusa la parte tecnica, ma insomma quando ci vuole ci vuole. Quindi faccio dei negativi 6x17 che sviluppo da me, digitalizzo e poi stampo, e sono delle cose che mi danno una soddisfazione immensa, non riuscirei a immaginare. Quando devo, come dicevo, vado da fornitori terzi, e questo lo posso dire, ho un ottimo rapporto con Andrea Gadler della Fotolito, che è in grado di interpretare correttamente i miei file digitali, così come una bravissima artigiana di Borgo, Erika Voltolini, che ha, come dire, un negozio artigianale di cornici, che ha saputo capire esattamente le mie esigenze sui passepartout, il rapporto fra il passepartout, la cornice, eccetera, cioè tutte cose che contribuiscono in qualche modo a completare quella che tu chiami l'opera, no? Perché anche il modo in cui tu la monti, in cui la presenti, fa parte del processo e rappresenta, come dire, una dimensione ineludibile. Mi è capitato recentemente di far incorniciare due foto della mostra di Berlino. Posso dire una cosa, la dico senza tema di smentita, perché ne abbiamo discusso con Paola, la mia compagna, messe in opera nel mio soggiorno lo hanno trasformato, è come se si fosse riempito di luce, e questa cosa mi ha dato una gioia immensa, sia perché le fotografie le ho scattate con lei, sia perché, come dire, ho seguito tutte le fasi, le foto le ho stampate io, le ho scattate, le ho stampate, sono andato dall'incorniciatrice, le ho detto vorrei questa cornice, lei me l'ha fatta esattamente così. Quindi alla fine, chissà, dopo questa trasmissione mi sto convincendo che hai ragione tu, magari è una piccola opera d'arte.
Io, diciamo, insisto nel senso che io ragiono proprio che la fotografia fa parte, diciamo, dell'arte moderna e dell'arte contemporanea, non c'è niente da fare, come sono convinto che anche la fusione, la collaborazione fra arti danno più forza al fare artistica, a quello che si vuole, il messaggio che si vuole dare. Per esempio, io sono convinto che, per esempio, fare una mostra di fotografie insieme a, per esempio, a degli artisti, a degli scultori, così per conto mio diventerebbe una cosa veramente molto molto forte. Qua butto una
piccola idea. Facciamolo.
Va bene, io ringraziamo i nostri ascoltatori, ringrazio Luca della chiacchierata. Spero di...
Saluto tutti gli ascoltatori che hanno avuto il piacere e la pazienza di seguirci fin qua, ovviamente.
Allora, a venerdì prossimo, grazie Vito.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.